No, non più di 10 minuti. Voi mi fate il segno, eh? Claudia, mi fai il segno. A 10 minuti. Abbiamo toccato il tema della memoria prima, come un luogo molto importante. Trattando del rapporto tra violenza e dolore, il tema della memoria torna fuori, ma torna fuori come un luogo centrale. Innanzitutto ci sono varie memorie, quindi parlare della memoria sarebbe una semplificazione. La memoria visiva tocca certe zone del cervello, la memoria uditiva altre, la memoria matematica, quella verbale, fa capo a luoghi differenti fra di loro, il che è tutto dire. Ma c'è anche, come prima dicevamo, una memoria preverbale, ed è una cosa importantissima. Ed è sufficiente ricordare questa memoria preverbale per rifiutare quel modo di salutarci. Già un'altra volta lo indicai, ma lo rindico. Quando ti dicono per salutarti tutto bene, no, tutto bene, no, giusto, no, perché tutto bene è la negazione della memoria preverbale, che è fatta di mille altre cose che non sono mai tutto bene. È uno stereotipo che va davvero rifiutato, ma poi s'offende la persona perché me lo fa con ottime intenzioni. Bene, proprio perché sono ottime le intenzioni, la educhi, così qualche sua cellula plastica si modifica e sa che non deve salutarti così. C'è la memoria di tutta una serie di esperienze intraducibili in parole. Ecco, la postura del corpo, l'atteggiamento, lo sguardo. Ci sono tantissimi segnali, molto più complessi, che sono captati, memorizzati e parlano, e indicano, e dicono, anche se uno sta zitto. Mi interessa soprattutto considerare questo, che la memoria si costruisce anche per se stessa, ecco, anche a mia insaputa. Tutta una serie di associazioni avvengono dentro al mio cervello, anche indipendentemente dalle mie intenzioni, e arricchiscono il patrimonio della mia memoria. Ma vorrei soprattutto toccare, sono solo, come vedete, delle indicazioni, perché parlare di antropologia sul versante della filosofia, cioè, ci vuole altro. Vorrei toccare anche la costruzione della memoria violenta, che è una delle cose più importanti da mettere alla nostra attenzione. Perché prima dicevo che entrando in casa bisogna spegnere il televisore e riaccenderlo quando si esce? E lo dicevo perché pare che ci sono degli studi, delle statistiche, secondo me anche molto approssimative, ma è un'approssimazione talmente gigantesca da sconcertare. Pare che nei primi 18 anni di vita, oggi, parliamo in Italia, oggi l'esperienza della morte reale, della morte esistenziale, o è ignota o è conosciuta in un caso o due. I genitori ci guardano bene dal portare i bimbi al funerale, pensano che sia scioccante, pensano che sia un'esperienza, quindi li allontanano da tutto questo, contano delle balle, delle finzioni. Loro stessi, è ovvio, non hanno risolto il rapporto col lutto, non hanno risolto il rapporto con la morte. È ovvio che se il genitore sotto questo profilo fa acqua, dà acqua. Ma attenzione, vorrei andare anche a un dettaglio, che non è un dettaglio. Se io tollero che il mio bimbo abbia un videogioco in mano mezz'ora al giorno, un'ora al giorno, quattro ore al giorno, mi fermo. E questo videogioco è fatto di uno che guida, e guidando deve sbattere fuori gli altri. E ognuno che sbatte fuori strada, guidando, è un punto. E così via. Io sto addestrando questo io adulto, che gli consento questo. Sto addestrando il bimbo a una violenza pazzesca. Le sue cellule mentali, neuronali, plastiche, si stanno modificando, ma con un'esperienza talmente radicata che mi verrebbe fin da dire 4 ore al giorno di videogiochi del genere, dopo è insradicabile. Ci sono altri videogiochi che sono di conflitto e di guerra. Ma quanto tempo lascio che il crescente, l'adolescente, il bimbo? Ma queste sono cose gravissime, gravissime. Ma come si fa? Vanno tutti? Tutto bene, balle, no tutto bene, come tutti. Cosa vuol dire? Anzi, noi stiamo costruendo un mondo di una violenza tale che non stiamo ancora valutando, perché poi devono ancora compiere i gesti di ritorno di questa violenza. Ma questa violenza è nelle cose, attenzione bene, che poi dopo compiono il gesto e ammazzino il padre o la madre, e tutti i giorni si sentono queste cose. Questo è solo ciò che emerge, ma questa violenza la si vede per esempio là dove c'è meno attenzione, per esempio a scuola, a forza di frequentarsi si entra in confidenza, si abbassano le difese, e questa attitudine che si è via via prodotta come struttura che sono, non è una cosa che entra ed esce, mi modifica e io sono quello che vince di continuo e che gode a vincere, ad ammazzare e a sbattere fuori strada e via dicendo. Devono ancora entrare in Italia, Andreoli ha scritto su questi argomenti più di un libro, devono ancora entrare in Italia i videogiochi sexy, quelli sulla sessualità aggressiva, violenza, stuprante, viva lo stupro, ma reiterante in modo, perché ci sono, attenzione bene, stanno arrivando, ma non è che siano ancora più violenti, sono ugualmente violenti. Ecco. Che debba far sempre cadere l'altro quando due fisionomie salgono in una scaletta, che lo debba sempre far cadere, che io sono bravo se inceppo. Capite cosa vuol dire? È agli antipodi rispetto a che cosa? Alla relazione. Perché non diamo solo giochi di relazione? Dove tu cresci se l'altro cresce. Dove tu cresci lasciando all'altro il passo. Scusate. Chiaro, abbiamo dentro di noi una violenza tale che in questi giochi in parte si scarica anche, si potrebbe dire. Il fatto è che la memoria alimenta se stessa. Modifica se stessa e il boomerang è assicurato, è garantito. Vi leggo 2 righe di Andreoli. C'è una costruzione mnemonica della violenza. Una società violenta finisce per non considerarsi violenta, esposta sempre più l'asta della violenza. La violenza ripetitiva non la si considera più come violenza, e solo una violenza più forte si rivela come tale. La violenza rappresentata serve a noi per farci accettare la nostra violenza agita. Capite qual è il gioco? È un gioco terribile questo. La nostra società è violentissima. Vi dicevo prima che un giovane nei primi 18 anni vede 40.000 morti. Morti finte, morti in televisione, tra telegiornali, tra tutto. 40.000 fittizie, una reale. Lì dove tu puoi educare, parlare, come genitore fare marcia indietro e lasci invece prateria a quest'altra. E serve per alzare la posta la nostra violenza rappresentata. Infatti, solo una violenza maggiore viene registrata, essendo il resto della violenza già incamerato nella consuetudine della normalità. Cioè, non viene più rimarcato come un comportamento violento. c'è un dolore, c'è un dolore, c'è un dolore evitabile e c'è un dolore inevitabile. Questo dolore di cui sto parlando è il dolore della menzogna, eh? Questa è una violenza gratuita, è una non capacità educativa, è non essere all'altezza di un ascolto di ciò che accade. Mi piacerebbe leggervi quindi due versi. Scusate. Mi dice se compare. Ah, è comparso? Ah, era. Allora torna.
No, ma è stato uno che dico. Un altro ancora?
Ah, ci siamo, bene. Ma dove siamo? Ecco qua. Andiamo a Stalingrado. Il generale di Hitler von Paulus, prima della battaglia finale, quella che sarà risolutiva, cosa dice? Cani, volete voi vivere in eterno? Sì, poi siete stati di noi. Allora morite in battaglia. Si decidevano le sorti del mondo, eh? Voi sapete che Stalingrado era la più importante di tutte le battaglie che l'Italia ha combattuto nella seconda guerra mondiale messe insieme, da sola, per la decisività assoluta. Pensate se Hitler avesse abbattuto Stalin. Si trovava collegato con il Giappone, un continente alla Russia, non è uno Stato, un continente, una cosa impensabile, impensabile. Come sarebbe stato il mondo? Bene, il generale in capo, Cani, non li chiama uomini, come dire, se non siete capaci di morire da soldati, siete dei cani. Ma davvero, ma ha ragione, sarebbero rimasti insepolti, così come sono stati. Cani, volete voi vivere, capite qual è il gioco? Il gioco è, è il massimo della menzogna. Mettere la morte come luogo a procedere di altri giochi, in questo caso la violenza e la guerra. Lì è il massimo del potere, è quello della guerra, di far ammazzare, di uccidere. Il potere è generatore di follia e di dolore. Il potere in quanto potere proprio. Ed è soprattutto menzognero. In cosa consiste la menzogna? Spacciare la gloria guerresca come immortalità. Ma voi pensate se mai è possibile fare questo? Ed è un luogo frequentatissimo questo, è un luogo che viene continuamente inneggiato. I politici, gli uomini di potere, posseggono l'arte di dare a intendere che la morte altrui, cioè del proprio soldato, è un onore, è una lode. È morto anche oggi, ieri, un soldato italiano. Onore, onore e gloria. La morte come immortalità è la più grande menzogna. È la più grande menzogna. Ecco, di fronte a queste cose bisogna davvero spegnere il televisore. Non comprare il giornale che scrive queste cose. Scrivendo però al direttore, non compro per un mese il suo giornale perché lei ha scritto questo. Che sappiano il danno. Bisogna che lo sapessero. Bene. Sentite invece come sempre in guerra, sempre combattente. Sentite il poeta che misura diversa, Ungaretti e San Michele sempre sul caso. Come questa pietra del San Michele, così fredda, così dura, così prosciugata, così totalmente disanimata, come questa pietra, il mio pianto, che non si vede. La morte si sconta vivendo. L'unica potenza educativa della morte è che è ineludibile, è ineluttabile, e che il dolore dell'altro è anche il mio dolore, e che il mio dolore può comunicarsi all'altro, proprio le cellule plastiche, intendo, ecco. E quindi diventare, come dire, un elemento di solidarietà, ma di fronte all'enigma che è la morte, di fronte al baratro del mistero che rimane comunque la morte. Mi piacerebbe chiudere con, mi sono preso dietro la Bibbia, ma non la apro perché il tempo è passato. Volevo, ecco qua, Kierkegaard, timore e tremore. È la terza volta in questo seminario che salta fuori Abramo e Isacco, il sacrificio di Isacco, il primo incontro con il secondo incontro con Derrida, timpano, se ricordate, e lì il sacrificio di Isacco è stato menzionato da Derrida per bloccare e far vedere la logica che pretende di essere la logica dell'identità della contraddizione e come non recca. L'abbiamo rivista la volta scorsa con Cacciari, la rivediamo questa sera per un attimo la menziona più volte anche Vittorino Andreoli. Ma la menziona citando Kierkegaard e quindi facendo vedere come la morte e del figlio, il sacrificio di Isacco, è una cosa pazzesca, perché indirimibile, intestimoniabile. Ha già 100 anni sto benedetto Abramo e deve ammazzare suo figlio in olocausto, sacrificarlo a Dio. Gli chiede questo. Allora, il Dio di Abramo è tutto. È tutto per Abramo. Potente, è meraviglioso, è il padre, è più che padre, è Dio. Non può che essere vero, non può che essere giusto. E ti ordina la cosa più squalificante. Sai che sarai disprezzato per sempre, perché rimarrai senza, per gli ebrei, è una cosa pazzesca rimanere senza generazione, senza, è una cosa folle. Con le tue mani me lo devi sacrificare. Non solo, ma quando stanno per muovere Isacco, che è un fanciullo, chiede ad Abramo, ma e dov'è il capretto? C'è la legna, c'è tutto, il fuoco, assaliamo a fare un sacrificio, e dov'è il capretto? Chiede. E lì c'è un silenzio greve che pesa come un macigno. Kierkegaard vede in Abramo che cosa? Il conflitto, la conflittualità in se stessa, nella sua essenza, come condizione umana. In rapporto al tuo Dio tu potresti pensare di oltrepassare la condizione umana, ciò che Dio ti ordina è disumano, è criminale ed è intestimoniabile soprattutto. Come fai ad andare dopo da Sara, tua moglie, a dire che hai sacrificato al tuo Dio? Sono cose pazzesche queste. La logica dell'out-out, la logica della o la fede in Dio o la ragione, questa concezione in Kierkegaard non funziona, non regge, non regge. Non c'è o la ragione o la teologia o la fede. Sono tra di loro in una conflittualità che non si risolve. Il fatto che non si possa risolvere, questa è la strada che va fiutata e che ci dice che la logica duale non è sufficiente, non è adeguata. La complessità e il mistero della vita e della morte oltrepassano radicalmente la logica binaria o duale o della contraddizione, dell'identità e della contraddizione. Non reggono. Noi stiamo perdendo due cose. Stiamo perdendo il mondo esterno, lo massacriamo. Perché non sappiamo, non abbiamo legato vita e morte. Crediamo di poter produrre, consumare in questo gioco all'infinito. Stiamo consumando in verità il mondo esterno. E stiamo consumando e abbattendo l'inconscio. Il Cedro Recalcati, il primo incontro di questo seminario, stiamo perdendo il nostro spessore profondo, il nostro teatro interno. Stiamo perdendo entrambi i mondi e continuiamo in questo gioco pazzesco, in questo gioco assurdo, e continuiamo a farci mettere in croce dalla logica della coerenza o dell'incoerenza, della contraddizione, dell'out-out. Questo è il luogo dell'indecidibilità a cui siamo portati, ed è su questo che noi dobbiamo insistere. Vi leggo una frase con cui chiudo. Il timore e tremore, la conflittualità è spinta al suo eccesso, non è evitata. Forse dovremmo apprendere l'affrancamento dalla logica dell'out-out. Chi vuole approssimarsi al mistero della vita e della morte, al mistero che ciascuno di noi è, sol perché è, deve porsi innanzi al silenzio, restare come una sentinella lì, e fino a che non è riuscita a tacitare per un po', farlo come esercizio, come gioco. Ecco. Posso prendere settimane enigmistiche e fare un gioco mentale, posso fare questo gioco del silenzio, sforzarmi di vedere se riesco a tacitare la logica duale. Per un attimo. Stare in silenzio, nel silenzio. Solo dopo questa prova le cose possono riapparire come cose e non come termini, come cose che coseggiano nella loro contraddizione, nella loro molteplice distinzione, determinazione, ma cose. Solo se uno fa questi esercizi si accorge che poi deve ospitare se stesso e forse riuscirà anche a ospitare lo straniero, forse. Ecco, c'è un benessere che è più complesso del benessere economico. È il benessere che tiene conto che io sono sempre fra due mondi, sempre tirato fra questi due mondi, fra il teatro interno e il mondo esterno. E devo praticare il metazoo, la logica dell'intermezzo, la logica delle decostruire di continuo una cosa e l'altra. Questo devo fare, non altro. Grazie.
Che il nostro mondo interno, e poi ecco, dico anche le terapie, perché le terapie non ci sono, allora hanno studiato dei marchingegni che servono per esempio a far sentire il rumore dell'acqua oppure della musica molto dolce durante la notte in maniera tale che nasconde questo ronzio. Ecco, a me viene a pensare che il nostro mondo interno è come quel ronzio dell'orecchio, no? Che è talmente fastidioso da dover essere sempre coperto da altri suoni, altri rumori. Ecco perché noi stiamo in casa con la televisione accesa, con la musica, dobbiamo agire, 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 perché il mondo interno è spaventoso. E allora il punto sta proprio nel bonificare il mondo interno, perché se non bonifichiamo il mondo interno non siamo in grado di avere relazioni con l'altro. E perché
d'altra parte sembrerebbe un circolo vizioso, perché a questo punto è solo se ho relazione con l'altro che riesco a bonificare qualche cosa, perché diventa buono ciò che è detto, le parole in relazione.
Il problema è che la relazione si può avere soltanto se non c'è la paura, ma il problema sta nel fatto che entrare in relazione comporta una grandissima paura, perché emotivamente il problema sta proprio lì, nelle prime relazioni. E allora anche in analisi il punto sta proprio nel riuscire a vincere tutte le resistenze. E le resistenze che cosa sono? Esattamente tutte le paure e difficoltà dell'entrare in relazione con l'altro. È una cosa, non so, incredibile, che però bonifica il mondo interno quando lo fai, ed è processo di esperienza proprio, cambia la vita.
Sì, questo è molto bello. E d'altra parte, c'è proprio una violenza che io produco quando non riesco a far emergere delle tensioni, a non far diventare parole, a non far diventare specchio e relazione. Quindi divento proprio, porto dentro di me e cresco la violenza proprio come potenziale. Non rimane fermo il nostro mondo, il nostro teatro sommerso, non sta fermo, è pieno di pesci, di squali, ma anche di ricci, anche di bei pesciolini colorati, ci mancherebbe, è pieno di tutto, è abitato, noi siamo abitatissimi nella sala, siamo abitatissimi, sarebbe bello appunto se ogni tanto pescassimo un pesciolino e poi dopo lo offrissimo, evidentemente ben aromatizzato, all'amico, all'amica. È bella questa. D'altra parte le relazioni sono anche questo, sono anche questo. Riuscire ad alleggerirsi.
Lorenzo, posso dire la cosa che ti avevo detto prima sull'ascolto? Per me ha toccato un punto fondamentale, insomma dico di sempre, però voglio dire, una cosa che mi ha fatto riflettere è stata il discorso dell'ascolto, della modificazione che si attua quando si ascolta. E se ci guardiamo attorno, sembra di ascoltare moltissimo, si parla moltissimo e non si capisce perché non si modifica niente del comportamento di tante persone, anche del mio probabilmente. Vuol dire che non ascoltiamo. Probabilmente non ascoltiamo e soprattutto la cosa che dicevi, va tutto bene dato per scontato, è proprio il tipico esempio di come non si vuole ascoltare, cioè non vuoi che l'altro ti dica assolutamente come sta, perché questo evidentemente ti pone dei problemi e ti mette in condizioni e credo che il rumore, che come dicevi, che c'è, sia veramente assordante al punto che non ascoltiamo gli altri, non ascoltiamo assolutamente, quindi non modifichiamo nulla e vogliamo assolutamente rimanere come siamo, io naturalmente dicendolo mi sento poi, mi credo di non fare così, ad ogni modo, in genere così, e soprattutto non riusciamo più ad ascoltare noi stessi, quindi il vuoto che è pieno di cose diventa invece un vuoto arido, cioè un vuoto reale
aridamente angoscioso. D'altra parte voglio dire una cosa, che adesso non voglio fare, ci mancherebbe un discorso di genere, ma che ci sia un maschilismo spietato nel nostro mondo, spietato. No, lo dimostra che cosa? La incapacità di concepire un intermezzo tra il potere e la relazione. Noi, cioè, non siamo educati ad ascoltare l'altro. Noi non accordiamo credibilità all'ascolto. Perché? Perché siamo così arretrati, così ancora primordiali, siamo ancora così, come dire, ai primi passi, incipienti. nella capacità di ascoltare, perché l'ascolto, attenzione, l'ascolto non lascia stare il potere. L'ascolto è sgraditissimo al potere, lo mette in discussione, perché il potere sembra che possa fare a meno dell'ascolto dell'altro. Il potere interviene, decide, programma, performa la vita degli altri, non ascolta l'altro, ma ci mancherebbe.
E misura con gli indici d'ascolto.
Molto bella questa cosa, molto bella questa cosa. E misura con gli indici di ascolto.
Bisognerebbe abolire.
Prego.
Io?
Sì.
Ce ne sarebbero cose. È incredibile questa. Rifacendomi alla signora che ha parlato adesso, bisognerebbe chiarire delle cose. Noi viviamo in un mondo dove è stato diviso mente-corpo, per cui spesso sembra che sia che noi non ascoltiamo, o che l'ascolto ha bisogno di silenzio. Ma se il silenzio l'ascolta una persona che pensa, che nel suo intimo pensa di penso dunque sono, non cambierà mai nulla. Io ci sono dunque penso, che cambia tutto. Allora, se ci sono con il corpo, che sembra un fatto esteriore, ma è la mia esteriorità, è la mia forma, cioè la mia sostanza interiore che è esteriore. E allora, il problema è che siccome io ci sono e penso, nell'esserci, allora io modifico in continuazione le mie emozioni, perché la rabbia, la vergogna, cioè la relazione col potere o con i colleghi o con chi entriamo in casa, cioè sono tutte emozioni, fanno tutte parte del pensiero. Il pensiero sono emozioni che hanno voce. Allora, se noi pensiamo che il pensiero è tutt'uno con questo e non lo scindiamo come una cosa a sé, per cui io penso, per cui tutto ciò dopo non mi interessa. Per cui l'ascolto, perché alcuni ascoltano e fanno memoria di ciò che ascoltano e altri no? Secondo me perché nel processo della loro vita hanno dato ascolto alle emozioni, hanno dato parola.
Ad esserci.
Per cui nell'ascoltare, dopo siamo pronti per ascoltare. Certo. Ma noi non è che non ascoltiamo semplicemente perché non si... cioè la memoria... Si costruisce, cioè i fondamenti di tutto ciò che noi siamo è memoria di emozioni. Tu che fai il professore sai benissimo che per far appassionare un alunno lo devi emozionare, cioè lo devi incuriosire, cioè gli devi dare un input per cui quella materia prende corpo.
Mi devo appassionare.
Sì, e poi devi appassionare, in qualche, come hai detto prima, no? che hai paura quando parli perché è molto complessa. E per cui anche il problema della solitudine, secondo me, è molto complesso. Perché io posso stare una vita da solo, ma se penso, fra virgolette, penso solo al pensiero esterno, non concludo mai niente, anzi mi inaridisco sempre di più e mi allontano sempre di più dalle relazioni, sia con me stesso sia con l'altro.
Certo,
per cui è tutto un divenire, tutta una costruzione di veramente abbandonarsi al sentire. Il dolore non si può pensarlo, dopo si può elaborarlo, si può pensarlo. Il dolore va sentito. Ma sentito vuol dire sentito nelle viscere, nella pelle, va accettato. Cioè, non ci sono parole per il dolore.
Va lavorato, e poi
secondo me non ci sono parole per il dolore. Nessuno può usare una parola per alleviarti il dolore. Però poi bisogna costruire le parole per alleviare il dolore e per avvicinarci agli altri. Per cui anche se sappiamo che non esistono parole, bisogna comunque costruirle. Per cui è molto complesso il tutto. Però ci tengo molto alla relazione, perché la relazione è fatta di consapevolezza di emozioni, se sappiamo dare voce alle emozioni. Sono risorse. Più risorse abbiamo, più ci allarghiamo in noi stessi e più siamo larghi verso gli altri. Le persone che hanno paura di guardare in faccia un amico, di dire non voglio emozionarmi, sono persone che hanno problematiche di guardarsi dentro, per cui la chiusura è prima di tutto dentro loro stessi, e dopo verso l'esterno, insomma, poi ce ne sarebbe, ma mi fermo qui.
Ah, non c'è più, ti faccio solo vedere che tocchi delle cose che sono davvero molto belle. C'è adesso. Il coraggio di guardarsi in faccia è una cosa importantissima.
E non viversi con dualità, e non viversi mai con dualità, perché se ti guardi in faccia e ti vivi con dualità non accetterai mai nulla. È questo il processo poi vizioso che si crea. La bellezza sta proprio nel primo passaggio, nell'abbandonarsi al dolore vivo, e poi da lì vengono le ricchezze. Lì poi capisci che
si parte,
che l'altro è simile a te, e tu sei sempre estraneo a te stesso, perché il dolore oggi è così, fra un'ora sarà diverso, come la gioia, come tutto, insomma. È un divenire in continuazione, mentre il pensiero è fisso, per cui ti puoi fissare su un dolore e non percepirlo mai, che è terribile secondo me. E poi rispetto anche alla menzogna, c'è una cosa bellissima tipo di Primo Levi, che nei campi di sterminio eccetera eccetera, i nazisti ad alcuni gli dicevano: a te ti lasciamo vivere, perché è la tortura maggiore, perché quando uscirai di qui e racconterai cosa abbiamo fatto, nessuno ti crederà, né vi ammazzerete. Per cui, insomma, è sempre una questione di relazione, è micidiale, insomma.
Un attimo, c'è la signora.
Sì, io volevo parlare ho visto che avevi qualche diapositiva della non violenza.
Sì.
E ho frequentato un seminario di Pat Patford che parla della relazione, del prendere in relazione anche dall'educazione dei propri figli da quando nascono, no? Alla non violenza e alla relazione, all'ascolto. E quindi questo mi porta un po' anche a pensare all'educazione anche nelle scuole, perché tu hai detto questa cosa della violenza, come si crea poi nella relazione di questi ragazzi che giocano con i videogiochi. Ma a mio parere un po' il potere, oltre ai videogiochi in sé che possono generare violenza, e un po' il potere avviene sin da piccoli, si è immersi in questo mondo di leggi, di norme, di dettami, dove non si ha molto ascolto dell'emozione a volte di chi è in una condizione di, diciamo, inferiorità di potere, no? E che questo crea sicuramente delle angosce, come tu hai ben detto, ma che questa
angoscia... Anzi, in condizione di inferiorità devi ascoltare, ma non è ascoltato. E quindi questo produce frustrazione,
e questo poi si continua a creare anche nella scuola, nell'educazione, che diventa un dogma e che non è in ascolto di un sapere generativo, di sapere attraverso l'ascolto dell'alunno, insomma io mi chiedo che questa è una cosa molto importante anche da tenere presente, perché ormai quel sapere è rimasto abbastanza, da come lo vedo io ho lavorato anche al Don Magnani di Sassuolo, dove di violenza ce n'è anche troppo, è un professionale di Sassuolo, però vedevo come a volte si continua a perpetuare un sistema repressivo che poi non fa altro che legittimare la violenza, no? Ed è l'unica alla quale si dà ascolto, perché è l'unica alla quale si è abituati. E come è difficile anche poter aprire un ascolto in un posto così, no? Però come si ha?
E la difficoltà che stasera abbiamo proprio sulla falsa allegria di quel che dici, che abbiamo voluto sottolineare, è come si produce la memoria della violenza che genera altra violenza, quindi proprio la modificazione somatica, quindi un'attitudine che è dentro, e dopo è molto più difficile, perché non basta più solo un discorso, magari non ti ascolta neanche, dopo diventa molto complesso, difficilissimo.
Una frustrazione, angosce continue.
Do uno spunto, un po' di riflessione anche per tutti quelli che sono qui, ma non è che noi ci aspettiamo anche troppo dai nostri rapporti umani oggi? Mentre ad esempio decenni fa era una società strutturata, classi sociali, codici di comportamento ben definiti, oggi ogni individuo è lasciato anche solo nell'elaborazione di codici di comportamento, del modo di rapportarsi agli altri, quasi come se dovesse inventarsi proprio tutto, no? cioè un profilo di anomia il nostro, certo. Anche se è una parola che non si
ma
usa
questo,
più.
Ma questo rilancia un bisogno di relazione. Non
ecco,
è che
però nello
io
stesso
lo vedrei
tempo...
con timore, il fatto che noi siamo così individualizzati, così isolati,
sì,
così proprio
sì,
abbandonati.
Ma indubbiamente
stessi...
può essere un'opportunità.
Sì, certo.
Ma nello stesso tempo noi forse carichiamo di aspettative le relazioni, specialmente il matrimonio anche. Cioè c'è anche dei sociologi, ho sentito, che facciamo fallire i matrimoni proprio perché ci aspettiamo troppo.
Ma
una volta c'erano i matrimoni
perché
combinati.
Ci aspettiamo troppo? Perché ci aspettiamo troppo se non perché manchiamo in un modo esiziale di relazione?
Certo.
È ovvio che mettiamo tutta la potenza, tutta la quadra, al cubo. Ma poi falliscono anche per un altro motivo, che sembrerebbe opposto, ma non lo è, perché li diamo per scontati. Le poche relazioni che siamo riusciti a costruire le diamo per scontate, ma sarà bene una cosa terribile. Ma perché, domanda, ma perché quando una donna, quando un uomo entra in casa, si sbraca, si veste come un sacco di patate, è disagreabile, ma perché quando entra in casa non ti vesti di nuovo? Sempre con la TV che va accesa quando si esce e spenta. Quando esci, ti vesti in modo adatto alla funzione che devi fare. Se sei un vigile, ti vestirai da vigile. Se sei un cadetto, da cadetto. Benissimo. Ma quando entri in casa, ti devi mettere le cose più belle. Ma devi adescare, ma devi piacere, con piacere. Ma scherziamo. E non mi si dica che dopo costa poi lavare, starci dietro, perché basterebbe guardare in Oriente, ecco, il kimono, sembra invece, sono di un'eleganza, di una bellezza, di una semplicità, però premiano le forme, le essenze che uno ha ed è. Invece no, noi, Dio santo, quei penzoli, quelle cose, tutte queste cose, sembra quasi che voler bene significhi dar per scontato e abbassare il livello. Ma scherziamo. Anche questo, tanto per dire come, nella relazione, o si investe troppo o si dà per scontata e si disinveste.
Però secondo te non abbiamo un'aspettativa di felicità nelle relazioni umane eccessiva? Cioè, dovremmo anche imparare un pochettino a stare meglio anche soli con noi stessi.
Ma certo,
cioè, non possiamo riporre tutta l'aspettativa di felicità nei rapporti umani. Cioè, uno deve anche imparare a star bene leggendo un libro, oppure...
Sì, ascolta, io quando dico...
Godere di un'arte,
certo,
di un'opera d'arte.
No, quando dico relazione non intendo mica dire necessariamente contatto corporale con un altro. Cioè, voglio dire... Se non voglio stare con un libro, uno non è mai solo, nella misura della sua cultura non è mai solo, ma mai. Ma Dio buono, ma stare con i filosofi, con i poeti, con gli scrittori è una cosa di una bellezza assoluta e va perseguita, anzi va proprio difesa se ce ne fosse bisogno, è comunque perpetrata. Anche perché arricchisce, dopo poi, cioè voglio dire, non puoi mica solo pretendere di condirti nudo e crudo, anche lì come ti devi vestire bene ed essere elegante, semplicemente elegante, e così devi pure anche avere dei luoghi di interesse di cui parlare, delle cose, sai che ho letto questo, sai che, ti racconto. Altrimenti cosa fai? Fai sempre la psicologia, però guai, Cioè non puoi mica diventare una polenta, lo si attacca. Guai, guai.
Però sai, ad esempio se tu parli di cultura con tante persone mi è interpretato come superbo.
Proprio perché non ce ne sono.
Prego.
Riallacciandomi così all'intervento del ragazzo. Questo discorso della relazione
dell'avvocato è bello, ogni tanto tirar fuori sono come i fuochi d'artificio scherzo.
La nostra cultura allora che direi mondiale almeno a parte che non conosciamo solitamente che cosa propone, cosa presenta come relazione proprio quella con l'altro, cioè fisico. Allora, accendiamo il televisore e come ti fa vedere? Sarai felice nel viaggio ai Caraibi quando hai una bella ragazza, un bel ragazzo, no? Comprerremo lo shampoo, che ne so, e avremo questi capelli tutti che si muovono. Possiamo fare miliardi di esempi.
Sì, sì.
È questa massificazione che è talmente, diciamo, entrata nel, non nel linguaggio corrente, possiamo dire nella vita, che può incidere e fare sentire la mancanza, cioè la mancanza se non si è rispondenti, insomma. Certo. Tutto viene tralasciato dalla serie di esempi che stava facendo appunto lui. Però è vincente questa cosa, cioè è assolutamente.
È un modello dominante, è un modello dominante.
È assolutamente vincente.
Sì, sì, sì. Sì, sì. Prego.
Quando si parla di relazioni, tutto quello che forse è detto, nel senso che leva sempre sulla relazione come cura di sé, mentre invece la relazione, secondo me, cioè un aspetto della relazione anche, è la difficoltà della relazione, sta nel fatto che essere in relazione con un altro vuol dire prendersi cura dell'altro. E lì è il duro della relazione, perché finché il prendersi cura di sé tutti ce la caviamo, cioè tutti, è già difficile. Ma è il prendersi cura dell'altro è un passo ulteriore, perché vuol dire che se tu vedi uno che non ha il paltò e gli devi dare il tuo, non sei disposto a darglielo. Cioè vuol dire, nei momenti in cui c'è da dare, oltre che da ricevere, oltre alla cura di sé c'è la cura dell'altro, per me lì è un ulteriore.
Certo, no, quello che dici è bellissimo, cioè, e d'altra parte era la diapo 18, ci siamo fermati molto prima, ti leggo una frase, cioè, andrebbe proposto proprio un umanesimo della fragilità, che è questo: io sono talmente caotico, complesso, indistricabile, che forse dovrei prendere cura della mia fragilità. Qual è la cura? È andare con l'altro, andare verso l'altro, ascoltarlo, promuoverlo, farsi da parte per lasciare un po' più di spazio. Qua parlavo proprio, parlando sia del dolore, sia, ma il dolore con l'altro, non verso, no, con l'altro. Perché questa forse, questa come terapia, è una terapia assoluta. Noi poi che conosciamo il cristianesimo sappiamo che forse quella è l'essenza stessa della carità, forse l'essenza, che è una cosa grossa, l'essenza della carità è proprio questo: l'altro mi precede, c'è l'altro, c'è innanzitutto l'altro, c'è in primo luogo l'altro. Oh, attenzione, d'altra parte sono persuaso che da un punto di vista filosofico, perché questo non suoni come atto di fede o un dover essere incroyable, è importante incominciare a decostruire tutta una serie di luoghi interni per cui io sono anche altro, già io devo ospitarmi. Questo vuol dire aprire la strada, attenzione, questo è come il Battista, Giovanni si chiamava, vestiva di pelle, così almeno ce l'hanno sempre rappresentato, San Giovanni Battista, no? Vestito di pelle, oh, una cosa terribile, perché era ispida, sulla pelle, vestito di pelle è terribile, è la penitenza.
Posso dire qualcosa in merito al discorso della relazione? In che cosa la relazione aiuta noi stessi? Perché le relazioni servono a conoscerci, perché nelle relazioni significative si mettono in moto delle emozioni. Queste emozioni sono quelle che noi conosceremo di noi stessi. Quindi la relazione, anche se è una relazione dolorosa, è comunque importante perché fa capire cose di me mentre la vivo che non conoscevo. Quindi nelle relazioni noi usiamo un po' sempre tutti gli altri noi li usiamo sempre. Cercate di capire un po' il concetto, non è un uso.
Certo, non è egoismo.
Ma è il modo per conoscere sé.
Certo, comunque è anche pensabile, quel che diceva prima Francesco, ovvero è anche pensabile che la mia relazione con un altro, che poi sempre diventa conoscenza di sé, volenti o no, però se un momento in cui mi perdo, in cui io non mi tengo conto, non faccio conto di me, mi alleggerisco del mio io e lascio essere l'altro, che può essere proprio una persona demente, ma proprio demente, giochi a carte con lei e non segue le regole del gioco. E non stai lì con lei lo stesso, e stai lì lo stesso. E subito sembra che tu debba perdere il mondo, che tu diventi anche tu deficiente. Poi invece vai via graziato. E quindi per te forse sei genere che sei alleggerito di te, di tutto il gravame che ti porti dietro.
Perché hai scoperto il demente che è in te.
Certo, certo. È il grande demente che sono. E certo, ma che c'è in ciascuno di noi, perché ripeto, il teatro il teatro interno è immenso, cioè non lo si parametra mica, cioè non è che perché uno non basta mica una vita per parametrarlo, perché si desidererebbe un'immortalità, ma non quella guerresca, no quella guerresca, ma si desidererebbe un'immortalità, perché attenzione, non c'è mai il momento di morire, ma non esiste il momento di, perché c'è sempre ancora tanto da vivere, tante cose che si sarebbero potute capire, fare, tante frustrazioni, ma solo se uno pensasse, se avessi detto quella frase, se avessi fatto quel sorriso, se avessi dato quella mano, se uno incomincia a pensare al termine, i preti dicevano di fare esame di coscienza, sono mica scemi i preti, Chi è che l'ha detto? È importantissimo, prego.
Mi stavo chiedendo se la paura del silenzio non sarebbe anche forse dovuta al fatto che noi cerchiamo sempre di controllare tutto e viviamo anche completamente sotto controllo con tutte queste telecamere, eccetera. Anche i bambini, per esempio, sono tartassati di lezioni dopo la scuola, devono fare i compiti, poi hanno lezione di piano, hanno ginnastica, non hanno neanche più la possibilità di annoiarsi. Però annoiarsi è una cosa bellissima, perché un bambino che si annoia può anche sognare, può anche avere spazio per lui. E questo è forse un problema.
Certo, certo. Molto bello.
Hai in mente una cosa, facciamo riferimento a questo mondo e facciamo un'analisi in questo momento. 100 anni fa, 200 anni fa, erano le stesse emozioni? Erano le stesse difficoltà di relazione?
Il romanticismo era l'apice dell'emozione. Le persone, io ho letto un po' Foscolo ultimamente e ho pensato a Berlusconi e ho detto però c'era anche qualcuno di diverso.
Anche oggi però credo che ci
sono
Berlusconi.
Però gente è capace di stare in esilio tutta la vita per
E tu sottolineando questa diversità di emozioni nel tempo, cosa vuoi suggerire? Perché in effetti è ovvio che ogni epoca ha i suoi modi di emozionarsi.
Sta venendo dopo il passato, ce la portiamo dopo adesso, quello che abbiamo adesso dopo.
Certo.
Non è roba che abbiamo prodotto tutta noi.
Vabbè certo, certo. No, è indubbio che come il bimbo che frequenta dei giochi di violenza sistematica, poi si troverà a 40 anni violentissimo, a suo malgrado, così noi ci portiamo dentro tutto il passato, che incide su di noi, con cui noi abbiamo sempre a che fare. E la cosa bella sarebbe frequentare, leggere i grandi scrittori, i grandi pensatori, i grandi registi e lasciar perdere il resto, perché solo così noi in qualche modo accudiamo noi stessi. Una memoria bella.
Un primis, la relazione con se stessi.
Certo.